L'Iran spaventa gli Emirati Arabi Uniti con due missili caduti in mare. Trump torna a rivendicare lo stretto di Hormuz e un nuovo territorio americano. Gli Stati Uniti sanzionano il presidente della Corte Penale Internazionale. Marco Rubio aveva dichiarato solo un mese fa intensificare gli sforzi per indebolire la CPI. Trump difende Netanyahu dalla Corte, ma nessun endorsement per le elezioni di ottobre. Pesa il rifiuto dei 15 punti per la pace di Gaza. 10 morti per l'attacco russo a Kharkiv, colpito un incrocio vicino a negozi e poste. L'Ucraina invece ha mandato droni su tutta la Russia per la terza notte consecutiva, causando un morto e 15 feriti. Due femminicidi in un giorno, una donna è stata uccisa a coltellate vicino a Roma, il marito ha confessato, un'altra donna è trovata morta in un fondo agricolo a Corigliano con ferite alla testa, secondo le indagini prima di morire era in compagnia del marito, solo ieri in Veneto c'era stato un altro femminicidio. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo l'allarme lanciato nel pomeriggio, gli Emirati Arabi Uniti confermano che l'Iran ha lanciato contro di loro due missili balistici. Una nota del Ministero della Difesa di Abu Dhabi dichiara che siano entrambi caduti in mare, uno all'interno delle acque territoriali degli Emirati, l'altro all'esterno. Gli Stati Uniti intanto hanno negato siano in corso in programma negoziati con l'Iran e sono tornati a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, che Trump, in un post sul suo social Truth, ha definito un nuovo territorio americano. Nel tratto di mare però la navigazione rimane ferma. Il servizio di Michele Migone.
Il post di Donald Trump è una provocazione, ma soprattutto un messaggio non solo all'Iran, il nemico, ma anche ai paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico, come l'Oman, minacciato ieri dal presidente USA di essere bombardato perché stava trattando in autonomia da Washington un accordo con Teheran. Sul suo social Trump ha postato una cartina dello stretto di Hormuz e la scritta Nuovo territorio USA. Non è l'annuncio di un tentativo di conquista con le truppe di terra e neppure la rivendicazione della sovranità su quel braccio di mare. Non c'è base legale dentro e fuori gli Stati Uniti. Il post vuole semplicemente dire da qui noi non ce ne andiamo. È una risposta diretta al presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il quale stamattina aveva dettato agli USA le quattro condizioni per la riapertura di Hormuz: fine del blocco navale americano e sblocco dei beni congelati dell'Iran, revoca delle sanzioni sul petrolio e fine delle operazioni militari contro Teheran. Condizioni queste che erano già apparse sul defunto memorandum d'intesa. Con il suo post Trump ha rifiutato queste richieste. Il blocco navale americano continua. Deve essere Teheran ad accettare le condizioni di Washington, non il contrario. E non solo. In pratica Trump rivendica un ruolo permanente di controllo dello stretto per gli Stati Uniti. Lo fa sapere agli iraniani, ma lo dice anche agli altri paesi del Golfo Persico. Scelte politiche autonome che marginalizzino gli Stati Uniti e diano più forza all'Iran, come l'accordo sullo stretto di Hormuz su cui lavorava l'Oman, non sono certo ben viste. Una provocazione, un messaggio, ma anche un'affermazione. Trump non accetta di uscire sconfitto dalla guerra.
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale, una decisione che si ripete. Già l'anno scorso erano state applicate pene contro funzionari della CPI in risposta ai mandati d'arresto emessi nei confronti di Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant. Le sanzioni congelano eventuali beni americani dei giudici sanzionati e di fatto li escludono dal sistema finanziario in America. Il mese scorso Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi per indebolire la CPI anche attraverso una campagna diplomatica che persuadesse altri paesi ad abbandonare l'istituzione. La Corte ha risposto con un comunicato: le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto. Trump però glissa ancora sull'endorsement al premier israeliano Benjamin Netanyahu alle elezioni di ottobre. Potrei sostenere un candidato, ma credo sia appropriato non interferire, ha dichiarato il presidente. A rendere complessi i rapporti tra i due alleati, il rifiuto di Netanyahu di sottoscrivere il piano di 15 punti per Gaza, voluto dal Board of Peace. Un rifiuto che ieri ha ripetuto in un lungo colloquio con l'inviato speciale di Trump, Jared Kushner. Raffaella Baritono, docente di storia storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
La situazione non solo con Netanyahu, ma tutto quello che riguarda il rapporto fra Stati Uniti e il Medio Oriente è piuttosto complicato in questo momento, in modo specifico per quello che riguarda Netanyahu. Il fatto che lui mette ostacoli a quello che dovrebbe essere almeno un minimo successo americano nel Medio Oriente, vale a dire la messa in atto di quel programma del Board of Peace per la ricostruzione a Gaza. E se inseriamo questo in quello che è il disastro della politica estera statunitense in Medio Oriente, soprattutto rispetto al tema dell'Iran, ecco, possiamo capire come l'atteggiamento rigido di Netanyahu nei confronti degli Stati Uniti e anche il fatto di non tenere conto delle esigenze americane, perché ovviamente Netanyahu deve fare conti con le sue esigenze interne, con la necessità di vincere le elezioni ad ottobre, ma anche come deve portare avanti quello che è il progetto conservatore israeliano. Questo ci spiega la freddezza, diciamo così, di Trump nei confronti di quello che dovrebbe essere un suo alleato privilegiato in questo momento.
Per la terza notte consecutiva l'Ucraina ha inviato decine di droni sulla regione di Mosca e su tutto il paese. La Russia invece, per colpire il territorio di Kharkiv, ha usato un missile sfruttando la carenza di intercettori ucraini e causando 10 morti e 18 feriti. Il servizio di Sabato Angeli.
Almeno 19 morti e 53 feriti è il bilancio complessivo dell'ultima giornata di attacchi russi sull'Ucraina. Stamane l'artiglieria di Mosca ha colpito il centro di Pechenin, nell'oblast di Kharkiv, uccidendo in un colpo solo 10 persone, secondo quanto riferisce il governatore locale Oleg Sinegubiov. Per Volodymyr Zelensky si è trattato di un attacco deliberato a un incrocio affollato vicino a un ufficio postale, ai negozi e nel mezzo di una zona densamente abitata. Per i russi invece gli attacchi hanno preso di mira le strutture logistiche nemiche e l'hanno fatto con successo. Mentre gli ucraini annunciano già che risponderanno a questo ennesimo raid, è evidente che durante il mese di agosto si registrerà uno dei bilanci peggiori in termini di morti civili da diverso tempo. Da un lato gli attacchi combinati russi sono diventati inarrestabili per Kiev. Contro i droni gli ucraini riescono ancora a rispondere, ma contro i missili balistici non hanno intercettori, e un report della CNN confermerebbe che da almeno 6 settimane le batterie di Patriot non sparano un colpo per carenza di munizioni. Dall'altro lato del fronte, gli attacchi di droni a lungo raggio ucraini continuano a colpire le infrastrutture petrolifere russe e i magazzini del colosso dell'e-commerce Wildberries. Ma nelle ultime 2 settimane sono aumentati anche i morti civili e sembra che anche in questo la guerra si sia evoluta in modo deteriore, portando davvero il conflitto in casa dei russi, come vuole Zelensky, ma dei civili che nulla o poco hanno a che fare con l'invasione. Intanto sul campo continua l'offensiva nel Donetsk e nonostante gli sforzi dei soldati di Mosca non si è ancora verificato quello sfondamento verso Kramatorsk che i vertici del Cremlino reclamavano quasi un anno fa.
Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino a Roma. La vittima aveva 50 anni ed era cittadina polacca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme questo pomeriggio una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati la donna era ancora viva, ma in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato oggi in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. Due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato 3 volte da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002. Ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Manuela Olivi, presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
Intanto bisogna vedere dopo le denunce che cosa è successo, perché spesso si impiega troppo tempo a fare un intervento e a volte le donne pensano che non ci sia modo per fermare il violento. Certo, trovare il modo per fermare e prevenire tutte queste situazioni non è facile. Innanzitutto noi facciamo una prima verifica sul pericolo che corre la donna e quindi le case rifugio servono anche a questo, cioè servono a sottrarsi nell'immediatezza a un pericolo. Però poi c'è la vita di tutti i giorni che deve continuare, non si può rimanere sempre nascosti. E gli uomini violenti dovrebbero essere maggiormente controllati, non saprei dire esattamente come, ma sicuramente col braccialetto elettronico nel momento in cui si verificano questi fatti e quando c'è una continuità, probabilmente anche di non farli più entrare in quella città, in quel paese, cioè misure di sicurezza che dobbiamo ripensare in maniera importante, perché non basta, come purtroppo abbiamo detto molte volte, la semplice denuncia. Bisogna vedere dopo quella che cosa accade e come ci si mette in movimento in maniera utile per evitare il peggio.
Picchiato da una trentina di persone perché gay, è successo la sera del 13 agosto a Porto Istana, spiaggia a poca distanza da Olbia, ma solo oggi la vicenda è stata resa nota. La vittima è Angelo Ratti, promoter musicale milanese che col suo collettivo queer Biscotto della Fortuna aveva appena terminato una serata quando è stato avvicinato da un gruppo numeroso, circa 30 persone, che lo hanno aggredito a calci e pugni. Il suo racconto.
Fine evento, praticamente mentre smontavamo gli impianti che avevamo portato, sono stato colpito, prima la testa da un pugno e poi da tutta un'altra serie di colpi.
Sono stati anche insulti omofobi.
Andatevene froci di merda, era davvero un gesto folle di ignoranza collettiva e da lì sono stato immobilizzato da della gente adulta, invece preso alle spalle, buttato nella sabbia, preso a calci in faccia, in testa, ovunque. Mi alzo in piedi, guardo il proprietario, dico il suo nome e cognome, gli dico: puoi gestire questa cosa, ti rendi conto di quello che stanno facendo i tuoi amici, le persone che hai invitato al nostro evento? E lui ripete nuovamente: prendete le vostre cose e andatevene froci. Gli altri sono finiti con gli occhi neri, costola rotta, cioè cose del genere. La gente che era presente ovviamente cercava aiuto, chiamava il 113 e cercava di avvicinarsi, veniva allontanata. Io a quel punto riesco a trovare una via di fuga, pieno di sangue, colante, non capivo perché ero stato tipo come in una centrifuga di colpi, dei buchi nella testa, non vedevo da un occhio. Finisco in questa via, vengo preso con una pietra e mi tirano questa pietra nella testa, cado e continuo le colluttazioni. E poi da lì è continuato purtroppo in quello che è davvero la parte scandalosa di tutto, che è, sono le minacce. A un certo punto uno dei padri di questi ragazzi ha avuto il mio numero, sono lasciarmi dei messaggi in segreteria e poi mandarmi dei vocali, prima dicendo mai scusa. Poi da lì è partito una serie di insulti, dicendo: ma perché non mi rispondi, froce, mio figlio doveva farti molto peggio di così.
Un uomo di 60 anni, imprenditore edile, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone a Deruta, in provincia di Perugia. Dalle prime ricostruzioni emerge che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione, ma un pannello di plexiglass sotto di lui ha ceduto, provocando la caduta. Migliaia di persone arrivate a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta ora vivono per strada senza alcun servizio di accoglienza, tra loro anche oltre 2.000 minori non accompagnati. Il governo spagnolo ha annunciato la costruzione di 4 aree di accoglienza temporanea che però dovrebbero riuscire a ospitare solo 1.500 persone. A Ceuta abbiamo raggiunto Alessia Borsa, cooperante italiana.
Penso che sia una risposta di tipo emergenziale, semplicemente appunto una risposta temporanea che è ottima, visto che finora non è stato fatto nulla, e sicuramente un posto sicuro, controllato, con un accesso ad acqua, cibo, cure mediche e docce è sicuramente ottimo per queste persone. Penso sia un punto di partenza più che un punto di arrivo, sia a livello numerico che proprio significato. Il senso di questo spazio è accogliere temporaneamente, nell'attesa che qualcos'altro capiti, da capire insomma se ci saranno degli spazi di reale accoglienza, canali di accesso all'asilo, insomma alla Spagna peninsulare, o se sono semplicemente dei luoghi di raccoglimento in attesa di un respingimento. Ecco, questo è, secondo me, sarà importante da capire. Quello che io ho inteso è che sono spazi per accogliere temporaneamente persone che si trovano al momento per strada. Quindi.
Lo scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale potrebbe avere conseguenze pesanti anche sui risparmiatori europei. A lanciare l'allarme è uno studio della BCE, la Banca Centrale Europea. Le famiglie europee hanno investito 440 miliardi di euro sulle 7 principali aziende tecnologiche e sul successo dei loro piani di investimento nell'intelligenza artificiale. Perciò, avvertono gli economisti della BCE in uno studio pubblicato ieri, un crollo finanziario dell'AI negli Stati Uniti non rimarrebbe un problema americano, ma diventerebbe presto una questione di stabilità finanziaria per l'area euro, che secondo gli autori dell'analisi inevitabilmente si presenterà. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
La BCE rilancia l'allarme sul rischio bolla per i titoli dell'intelligenza artificiale come un monito per quello che ancora deve arrivare, cioè le quotazioni di Anthropic e OpenAI. Gli economisti della Banca Centrale hanno analizzato l'esposizione degli investitori europei nei confronti delle 7 principali società oggi presenti al listino con importanti investimenti nell'intelligenza artificiale: Alphabet, cioè Google, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft e Nvidia. Complessivamente si stimano 440 miliardi di euro di investimenti diretti e indiretti, prevalentemente mediante fondi di investimento di varia natura. Una stima sicuramente al ribasso, perché nel frattempo c'è stata la quotazione di SpaceX e in autunno dovrebbe arrivare al listino Anthropic, la società che ha sviluppato Claude, e il prossimo anno OpenAI, cioè ChatGPT. Recentemente Intesa San Paolo ha dichiarato di aver investito ben 1 miliardo di euro in SpaceX, a conferma che il comparto high-tech statunitense sta assorbendo enormi risorse che incrementano l'alto rischio di perdite qualora ci fosse lo scoppio di quella che molti considerano una bolla simile a quella delle dot-com agli inizi degli anni 2000.
E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.